Mille Voci.
A voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani, benvenuti alla puntata odierna di Mille Voci. Parleremo con un personaggio che ha avuto la fortuna, che ha avuto il privilegio di fare davvero una bella, bellissima cosa. Dal Ticino in capo al mondo, i 60.000 km in moto di Gianni Ghisla tra l'Europa, l'Asia e le Americhe. Una motocicletta, la voglia ovviamente di viaggiare, un'enorme quantità di curiosità e lo sguardo sempre attento sui molti, moltissimi luoghi che ha attraversato, visto e scoperto. Gianni Ghisla, pensionato di Comano, è andato in sella alla sua due ruote dal Ticino in capo al mondo, dall'Asia alla via alle vie della seta, dal Canada alla Terra del Fuoco e tanti altri posti, tantissimi altri posti incantevoli per conoscere ed apprezzare alcuni angoli di mondo che hanno affascinato il nostro ospite nel suo peregrinare con la motocicletta. Da quel lungo viaggio, e non poteva essere altro, è uscito Sguardi sul mondo, un libro bellissimo, dedicato a tutte le persone curiose e di spirito aperto ovviamente, che si emozionano, che si meravigliano di fronte alle meraviglie, diciamo così, quelle dietro casa come quelle lontane che si incontrano vagabondando senza fretta. La gente, le piccole cose, i paesaggi stupendi e incantevoli e i miracoli creati dalla civiltà umana. Gianni Ghisla, buongiorno, benvenuto, beato lei.
Buongiorno agli ascoltatori e un grande grazie per l'invito, per questa occasione che è per me un momento emozionante. Ogni volta che mi ritrovo adesso sia a sfogliare il libro sia a chiacchierare con la gente su questo viaggio sento una forte emozione.
Su questo viaggio, io direi su questi tre viaggi, giusto? È corretto, sono tre viaggi in uno.
Eh sì, il bello è proprio che sono tre i viaggi, perché il primo è il sogno, è la preparazione e di solito si dice che il sogno è più bello della realtà e io mi ci sono messo parecchi anni fa nella preparazione, nella predisposizione, nel realizzare prima di tutto mentalmente questa idea e poi dopo viene il viaggio vero e proprio, quello della scoperta, quello degli imprevisti, quello delle emozioni che sono legate al vissuto quotidiano e sono spontanee in buona parte. E poi invece c'è il terzo viaggio che è la elaborazione, quello che mi ha portato in un anno di lavoro a scrivere il libro che ho avuto la fortuna di poter pubblicare con l'editore Salvioni di Bellinzona.
Un viaggio durato 4 anni, quindi.
E tutto sommato sì, il viaggio vero e proprio è durato un anno e mezzo, più o meno, con qualche pausa, ma se intendiamo il viaggio come qualcosa di diverso dell'andare a riposare e cambiare aria come fa il turista di turno, allora questo viaggio ha preso, sì, direi qualcosa come 4 anni della mia esistenza e credo che continuerà ancora perché...
Avanti.
Perché va avanti in quanto un viaggio di questo genere costituisce poi un bagaglio di esperienze, di materiali che sono lì e che possono essere ripresi. I grandi viaggiatori ci hanno sempre detto che bisogna avere pazienza, non bisogna avere fretta. Tutto quello che si è vissuto in un viaggio poi adagio adagio riemerge, lo si può godere una seconda, magari una terza volta. Lo sappiamo quando riguardiamo le fotografie magari fatte dei nostri viaggi, che sono sempre un'emozione particolare, diversa dal primo momento, ma un'emozione particolare.
Tutto emerge, tutto riemerge.
Tutto riemerge, tutto scorre, ma poi si ripropone in un certo senso.
Con Gianni Ghisla ho chiacchierato un'oretta prima di questa trasmissione, ci siamo trovati alle 10 e alcune cose che mi ha detto mi hanno lasciato così, diciamo, mi hanno colpito. Perché lui dice, e mi ha detto prima, quando si fa un viaggio di questo tipo bisogna preparare l'occhio. È bella questa espressione, preparo l'occhio.
Sì. Bisogna preparare l'occhio perché l'occhio vede in buona parte quello che sa. Sembra un po' paradossale,
eh sì.
Ma noi vediamo le cose che ci piacciono o che andiamo a cercare. È un po' paradossale, dicevo, ma noi andiamo a cercare le cose che in un certo senso già intuiamo, perché se non avessimo un'intuizione o un'anticipazione non riusciremmo a trovarle. E questo vuol dire, detto così, in modo molto più diretto e semplice, che la preparazione è il primo passo indispensabile per il viaggio.
Dopo bisogna chiedersi come prepararsi e quanto prepararsi.
Beh, la preparazione poi dipende molto dagli interessi personali, perché ci sono mille modi di viaggiare. Io ho in effetti ho avuto il tempo, anche o mi sono preso il tempo, e mi sono preparato da tanti punti di vista, quello geografico, la situazione dei paesi dove sono o dove siamo andati, e anche da un punto di vista culturale, perché una delle componenti primarie del viaggio, oltre al piacere di viaggiare, l'avventura, è la scoperta della cultura, delle grandi e straordinarie cose che l'uomo è stato in grado di creare. Questo lo si può scoprire. Sant'Agostino diceva che il viaggio è come un libro, e chi non viaggia ne conosce solo una pagina.
Dopo c'è chi teorizza che si può viaggiare anche stando a casa, però è un viaggio un po' parziale.
Indubbiamente sì, io credo che chi ha la fortuna, diciamo un po' sorridendo, diciamo così, di leggere il mio libro può viaggiare stando comodamente seduto a casa, ma il mio intento è indubbiamente quello di condividere queste straordinarie esperienze che ho avuto la fortuna e anche il privilegio di fare con chi magari non lo può fare. Ma è anche, diciamo, l'intento di sollecitare altri a fare altrettanto.
Non abbiamo ancora detto, o lei non ha ancora detto, Gianni Ghisla, una parola, un vocabolo che prima della trasmissione ha usato più volte. Viaggiare in sicurezza. La sicurezza. Cosa significa viaggiare in sicurezza?
In un certo senso significa, direi, due cose. Una è la preparazione a cui ho già alluso.
Sì.
E l'altra è l'atteggiamento. Io credo che viaggiare vuol dire assumere un atteggiamento di rispetto e di attesa verso l'altro, di una attesa positiva. Andare verso l'altro, inteso come le altre persone, la gente, ma anche verso i paesaggi. E questo presuppone anche, per esempio, smettere i panni abituali nostri, abituati a giudicare quello che vediamo. Ecco, se c'è una cosa fondamentale, credo che per il viaggiatore sia quella di evitare di calare giudizi, di lasciare tutti i pregiudizi a casa e cercare con cuore aperto e mente aperta di varcare la soglia, varcare i confini, indubbiamente, e andare oltre, perché viaggiare vuol dire scoprire quello che c'è oltre.
Però questo è un insegnamento che vale anche nella vita di tutti i giorni nostra, il non giudicare prima, non avere pregiudizi, Gianni Ghisla.
E beh sì, il viaggio è metafora della vita, e se io dovessi trarre qualche conseguenza o qualche
insegnamento
da questo viaggio, molte sono legate alla vita in senso stretto, al vissuto quotidiano. Io ho fatto buona parte del viaggio con mia moglie, più di 8 mesi di convivenza stretta, strettissima anche.
Fisica, perché lei era sul sellino dietro.
Sì, fisica, dove bisogna condividere tutto. E posso dire che questa esperienza di vita, anche alla mia età, ormai di pensionato, è stato qualcosa di straordinario, perché siamo stati un paio di volte sulla soglia, diciamo così, adesso a posteriore è facile dirlo, della rottura, e poi impari a tenere duro, perché sai qual è la posta in gioco, sia nella relazione umana, sia in quello che poi vuoi realizzare ed ottenere.
Quindi non è facile.
No, non è facile. Da questo punto di vista non è facile, ma l'esistenza non è facile, anche senza essere moralisti ed eccessivamente cristiani, diciamo così. Vivere vuol dire anche impegnarsi, confrontarsi con momenti duri, difficili. Ma poi impari anche che se un giorno le cose vanno storte, Il giorno dopo, e questo il viaggio te lo mostra, sorge il sole, incontri altra gente che ti indica la strada e questo ti apre un nuovo orizzonte.
Dobbiamo dire, per dovere di informazione, che io ho invitato anche Graziella a questa trasmissione perché mi interessava anche lo sguardo femminile, non solo lo sguardo maschile di Gianni Ghisla, perché qualcuno potrebbe dire che maschilisti sono quei due, ma Graziella non ha accettato. Io la saluto, non so se ci sta ascoltando.
Ma penso di sì, è che evidentemente anche questo fa parte del rispetto dell'altro. L'atteggiamento che può essere più espansivo, più aperto alla, diciamo così, alla condivisione diretta, non è una questione di intenzione, ma ci sono modi e modi di comunicare e Graziella è piuttosto schiva da questo punto di vista. Ma io,
rispettiamo quindi
indubbiamente,
il suo carattere.
Ma io posso dire che l'esperienza sarebbe monca se non l'avessi fatta con lei. Anche se è ovvio che io posso proporre solo in un certo senso la mia lettura, il mio vissuto del viaggio.
L'esperienza è stata fatta in due da Gianni Ghisla e da sua moglie. Il libro però l'ha scritto Gianni Ghisla più che altro.
L'ha scritto con contributi di non poco conto di Graziella, a cominciare da parecchie foto, ma poi la rilettura, gli adattamenti, ha detto indubbiamente la sua, è una parte non indifferente, è una parte di Graziella indubbiamente.
E ha anche detto, questo lo posso dire perché me l'ha svelato prima Gianni Ghisla, di non inflazionare con questa Arianna, perché alla fine disturbava un po'. Chi è Arianna?
Arianna è la moto. Arianna è la moto, e qualcuno si stupirà che si possa dare un nome a una moto. Fra motociclisti non è molto diffuso, ma succede, perché si instaura, soprattutto quando si viaggia da soli, si instaura una relazione, diciamo, abbastanza stretta con la moto. Tra l'altro ci si parla dandole del tu, ma è chiaro che in queste situazioni si parla con se stessi, quindi...
Ma perché Arianna?
Ma Arianna... Evidentemente c'è una ragione. Io sono molto affascinato dalla mitologia, anche perché professionalmente ho avuto la fortuna di insegnare la filosofia, anche quella greca, e c'è un mito greco, il mito di Arianna, che tutti conosciamo, e Arianna la conosciamo per il filo di Arianna, certo. Cioè quel filo che permette a Teseo di uscire dal labirinto e tornare dalla sua amata che gli ha dato il filo. Quindi tornare a casa, io ho affidato ad Arianna, anche con il nome, il compito di riportarmi a casa, un po' come il filo di Arianna.
Non l'ha mai tradita Arianna?
No.
È stata una fedele compagna.
Questo è il bello, che il tradimento, il rischio
tutto.
Di tradimento è ridotto ad un minimo, anche se parlandole l'ho trattata anche male qualche volta, ma poi mi ha risposto immediatamente: guarda che sono affari tuoi e non miei, no? Qualche pan
è inevitabile,
bucato, sì, ma cosucce di poco conto, perché la sua affidabilità, quella di una moto BMW
1200,
è fuori dal comune.
La moto, allora, effettivamente Gianni Ghisla mi faceva notare che in moto, viaggiare in moto vuol dire viaggiare ed essere protagonista sulla scena, perché tutti noi viaggiamo in treno, in aereo e soprattutto in automobile, ma la moto ha ed ha un altro sguardo,
sì,
sul mondo, sulle cose, su ciò che ci circonda.
Sì, sì. Io sono sicuro che molti ascoltatori hanno avuto la fortuna di leggere quel magnifico libro che si intitola Lo Zen, l'arte della manutenzione della motocicletta, di Piercy, scritto già negli anni 70 con evidentemente dei mezzi e delle moto che avevano un livello tecnico diverso. Ma al di là di questo, Piercy nelle sue pagine ci mostra come, girando in moto, si è, ecco, in effetti proprio sulla scena, girando in macchina,
sul palcoscenico,
si vede il mondo un po' come quando si guarda la televisione dal finestrino e poi si è al calduccio e poi non si percepisce il vento, non si percepisce quello che la natura ti dà, la temperatura, la brezza, l'umidità. Ecco, c'è stato un momento sulla famosa 101, la Panamericana, sul Pacifico, un mattino col sole che stava giusto nascendo, e la brezza che arrivava dal Pacifico, che è stato qualcosa di straordinario, perché tu ti senti in questi momenti proprio dentro la natura, sei un tutt'uno con la
sei
realtà.
Con la natura, dentro. Dopo arriviamo alle varie tappe, ai paesi che Gianni Ghisla ha visto, scoperto e attraversato, dove si è fermato e cosa l'ha colpito proprio di più, cosa gli ha lasciato anche dentro davvero dei ricordi che poi sono indelebili. Ecco, la moto, tornando alla moto, ci sono i fanatici della moto, quelli che vivono per il rumore della moto, che godono quando sentono il rombo del motore. Gianni Ghisla come si pone? Perché è vero che è sulla scena, potendo viaggiare in moto, si è sulla scena, però poi c'è il rumore, che è poco naturale, ecco.
Sì, beh, il rumore fa un po' parte del fascino, ma è una componente, diciamo, secondaria, direi. Verrebbe mancare qualcosa se non ci fosse il rombo, no, di una moto, oltretutto abbastanza discreto come quello della BMW, poi controllata.
Quasi silenzioso, che, no, un rombo silenzioso.
Ma poi dipende da come si apre il famoso gas, può anche essere abbastanza forte e consistente. Tuttavia è una parte, credo che il fascino sia proprio dato da un altro, da un'altra possibilità di rapporto con la realtà. Direi poi, per quanto concerne il viaggio, che chi ha la fortuna di girare con la moto ha anche un bonus, perché laddove si arriva con la moto viaggiando attraverso il mondo, di solito la gente ti guarda con stupore, con curiosità, e quindi il rapporto è molto più facile. Faccio un esempio: in Iran, un paese peraltro straordinario per quanto concerne la gente, la cultura, il paesaggio, se tu ti fermi ai bordi della strada, passano 2 o 3 minuti e si fermano 2, 3 o 4 macchine e immediatamente ti trovi a contatto con la gente.
A vederti.
A vederti, ma anche a parlarti.
A parlare.
A cercare il contatto, proprio perché la curiosità è forse una delle virtù.
Questo in Iran.
Non è della gente in Iran, non solo la curiosità, ma poi è proprio anche la cortesia che viene trasmessa, per esempio, con un immediato invito ad andare a casa loro, oppure nel darti quello che hanno in macchina. Se hanno qualcosa da mangiare in macchina, sei quasi certo che te lo danno.
Queste stesse cose che ci sta raccontando Gianni Ghisla ce le ha raccontate qualche settimana fa Yuri Monaco, che è partito da Tesserete, da Capriasca, dal comune di Capriasca, ed è andato in Iran, anche lui appunto per un lungo viaggio, lui in bicicletta però. Dal Ticino, da Capriasca all'Iran in bicicletta, ha inquinato meno Yuri Monaco, il nostro ospite a Mille Voci qualche settimana fa, rispetto a Gianni Ghisla. Ecco, l'inquinamento di una moto. Non si è mai posto questo problema? Io sono in un paesaggio meraviglioso, la natura incontaminata, e arrivo io con il mio tubo di scappamento. Che...
Beh, tanto di cappello a colui che è in grado di fare il giro in bicicletta. Io dovrei tornare indietro di 30 o 40 anni per poterlo fare, ed è quindi un prezzo che ho deciso, che abbiamo deciso di pagare. Tutto sommato la moto non consuma, consuma, per carità,
consuma.
È un problema reale assolutamente, però d'altra parte, se vogliamo vedere il mondo, abbiamo la fortuna di poter vedere il mondo, e io ho deciso a un certo momento, partendo dal fatto che da giovane avrei volentieri voluto cambiare il mondo, ma è stato piuttosto il mondo che ha cambiato me in un certo senso. E quindi a un certo momento mi sono detto: ma se non sono riuscito a cambiarlo, allora almeno vorrei vederlo, vorrei scoprirne le meraviglie e fare questa esperienza straordinaria.
Quel mondo che insomma ha cambiato me, dice Gianni Ghisla. Gianni Ghisla, quando è partito da Comano per questo lunghissimo viaggio, per questa meravigliosa avventura, è partito dicendo: farò il turista, farò il viaggiatore, farò l'esploratore. Con quale premessa si parte prima di un viaggio così? Perché un po' si è forse inevitabilmente turisti nel mondo di oggi, o si può stare al di fuori?
Ma per carità, io credo che fare il turista è diventato un momento della nostra cultura, della nostra vita, ed è più che, come dire, più che un atteggiamento più che rispettabile, comprensibile. Io credo che per viaggiare come ho cercato di farlo io, abbiamo cercato di farlo noi, occorre cambiare atteggiamento, in un certo senso svestire i panni del turista, per assumere quelli della persona aperta, curiosa, che va a cercare anche. Non sono andato in giro semplicemente per rilassarmi e divertirmi, ma proprio per scoprire, e questo tra l'altro ne abbiamo già parlato, sì, presuppone una preparazione. Ma in un certo senso, senza per carità avere grandi pretese, un po' sulle orme anche dei grandi viaggiatori da un lato, ma anche stimolato dai grandi libri dei viaggiatori. Pensiamo a Marco Polo, ad esempio, che ha affascinato molti di noi, che ci ha in un certo senso attirati a quel misterioso mondo che è l'Oriente. E io devo dire che da sempre, già da ragazzo, l'Oriente è stato per me qualcosa di particolare, e mi sono sempre detto che un giorno o l'altro avrei cercato di andare sulle orme di quel Marco Polo che già allora aveva aperto delle porte per l'Europa, che poi hanno dato tantissimo alla nostra cultura, alla nostra civiltà.
Ecco, un viaggiatore quindi, più che turista, un viaggiatore però anche essenziale, anche molto pratico e, diciamo così, e concreto, perché non si possono portare molte cose, no, in motocicletta, quindi bisogna anche scegliere cosa prendere.
Indubbiamente,
da casa,
sì,
propria. Prendo questo o prendo quest'altro, di oggetto?
Indubbiamente.
Quindi c'è anche un lavoro di scelta,
sì, sì,
di,
sì,
cernita.
Sì, sì, sì. Tutto l'equipaggiamento è un'operazione, diciamo, quasi certosina. Io ho imparato, andando molto in montagna, a fare il sacco, e nel sacco non ci stanno molte cose, e bisogna evitare che sia troppo pesante. Ma qui farei un complimento a Graziella, mia moglie, che, come tutti possiamo immaginare, ha dovuto ridimensionare tutto il suo equipaggiamento in maniera drastica, a differenza del sottoscritto. Però ci sta tutto. Ci sta tutto sulla moto, ci stanno due piccole tende, ci sta tutto il necessario anche per filtrare l'acqua, evidentemente per i casi di emergenza, ci sta una farmacia che avrebbe fatto invidia a un ospedale regionale con tutto il necessario, ma ci sta. Però bisogna organizzarsi.
Bene.
E bisogna applicare quella regola che io ho imparato da bambino: ogni cosa ha un suo posto e ogni posto ha una sua cosa.
Quindi brava Graziella, che ha saputo organizzare e preparare,
sì,
bene. Ma le donne hanno sempre, lo dico sempre io, una marcia in più. Mettiamo un po' di musica e poi mettiamo anche la virgoletta, così ci potete scrivere, ci potete anche dire che cosa pensate di questa splendida avventura che stiamo raccontando con Gianni Ghisla.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. Dying.
Dal Ticino in capo al mondo, i 60.000 chilometri in moto di Gianni Ghisla che stiamo raccontando, che stiamo rievocando, ripercorrendo idealmente tra l'Europa, l'Asia e le Americhe. Un primo messaggio di un'ascoltatrice, credo. Viaggiare in moto è un'altra dimensione, è una grande sensazione di libertà. La moto è un buon compromesso tra auto e bici per poter girare il mondo. La mia prossima meta sarà la Corsica. La libertà, Gianni Ghisla.
La libertà è qualcosa di straordinario che riesci a scoprire con la moto. Non solo grazie al mezzo in quanto tale, che nasconde anche qualche rischio, perché può anche essere un po' pericoloso sentirsi troppo liberi in moto. Si possono trasgredire le regole più facilmente che con altri mezzi e quindi bisogna essere anche cauti. Però l'altra cosa è che girando, almeno in un viaggio lungo come questo, si possono scoprire, questa è una delle cose che più mi ha e ci ha impressionato, anche i luoghi dove la libertà non c'è, dove perlomeno la libertà è molto limitata. E allora lì ci si rende conto di quale bene sia la libertà e, mi sia concesso di dirlo, ci si rende anche conto di quanto noi, nel nostro contesto privilegiato e anche molto benestante, non siamo più consapevoli di quanto importante sia la libertà di cui possiamo godere.
E questo sì. Allora, viaggiare per meravigliarsi, ne abbiamo ampiamente parlato in apertura di trasmissione, nella nostra introduzione, nella nostra, diciamo così, premessa iniziale, nel cappello iniziale. Vediamo un po' i capitoli ora, i grandi capitoli del libro, appunto, di Gianni Ghisla, perché c'è questo libro che veramente è un capolavoro, Sguardi sul mondo, come meravigliarsi viaggiando in motocicletta dal Ticino in capo al mondo. Io dico un capolavoro per le fotografie che mi colpiscono e che ti colpiscono, se sei una persona curiosa, aperta e che apprezza le cose belle del mondo. Allora, un primo capitolo, dall'Europa all'Asia per la via della seta. Il ponte di Mostar, io quando vedo quella foto, il ponte simbolo.
Ah beh, il ponte di Mostar evidentemente
lascia qualcosa,
non può
ci lascia
non
qualcosa.
Colpire, perché è il simbolo da un lato di una storia millenaria dei Balcani e dall'altro anche delle tragedie che possono colpire il genere umano e che non gli danno tregua, come è il caso malauguratamente ancora adesso nei Balcani e non solo. Qui forse posso inserire, se mi ho concesso, un piccolo aneddoto, perché viaggiare vuol dire anche incontrare persone, non
parlare.
Solo, e parlare. Noi abbiamo avuto io ho avuto la fortuna di incontrare due ragazzi, due uomini, Sasha e Safet, e li ho incontrati sull'altipiano del Pamir in Tagikistan. Ma Sasha e Safet sono bosniaci, uno serbo e l'altro bosniaco, che avevano combattuto l'uno contro l'altro durante la guerra civile del 94-95 e che ora sono diventati amici, sono riusciti in quella riconciliazione che altrimenti è così difficile, e si sono ritrovati e si ritrovano ancora adesso nel Tagikistan a liberare il territorio dalle mine lasciate dai russi quando si sono ritirati dall'Afghanistan. E questo è stato uno degli incontri più intensi che ho avuto nel viaggio.
Non preventivato, non
preparato.
Non
preventivato, ma anche legato al fatto che mi ha sempre così toccato la guerra dei Balcani. Ho avuto la fortuna di stare a Sarajevo nel 97, un attimo dopo la guerra civile, per dare una mano a ricostruire la scuola. E quella è stata, per chi non ha vissuto una guerra come noi fortunatamente, è stata una delle esperienze più profonde e toccanti che poi ho avuto modo di in un certo senso ripercorrere con questo incontro.
Beh, la prima città che presenta sul libro è Trieste, che è una città mitteleuropea bellissima, unica,
straordinaria,
direi straordinaria. Trieste, poi i Balcani, Sarajevo, i paesi martoriati, la Turchia, la Georgia, l'Armenia, le ispirazioni iraniane, dell'Iran abbiamo già detto, le regine sulla via della seta. E beh, anche qui c'è tanto da dire.
E beh, gli ascoltatori avranno presente qualcuna di queste regine, sicuramente Samarcanda, che fa parte della storia vera e della storia fantastica dell'Oriente, Samarcanda, ma poi c'è Bukhara, c'è Khiva, che sono, diciamo, in un certo senso le tre principali città che rappresentano un capitolo della storia umana che è semplicemente straordinario e che, tra l'altro, mi sia concesso dirlo, tra parentesi, abbiamo la fortuna di poter ammirare ancora oggi grazie al lavoro degli archeologi russi che durante l'occupazione di questi paesi, oltre ad aver sì fatto cose che forse non erano fra le più desiderabili, però hanno anche contribuito, tra l'altro, a salvaguardare questo incredibile patrimonio che noi ritroviamo in queste tre città e anche in altre.
Khiva, Bukhara e Samarcanda, il minareto e la cupola di Samarcanda, i colori colpiscono, risaltano.
I sono colori, le decorazioni che sono...
L'arte.
L'arte che, va detto, è l'espressione dell'arte persiana.
Sì.
E la cultura persiana è una delle più straordinarie che il genere umano sia stato in grado di generare.
Poi il Pamir, il Kirghizistan, la Mongolia,
il Pamir,
corsi
forse...
di storia tra Europa e Asia. Mi piace il titolo, Pamir a due passi dal cielo. C'è il cielo,
Pamir a due passi dal
tocchi.
Cielo. Da un lato Pamir è una delle vie principali sui percorsi della seta, no? Dove appunto i commerci tra la Cina e l'Europa avevano già iniziato a funzionare già al tempo dei Romani, quando la seta era arrivata, e Seneca, per esempio, uno dei Romani che conosciamo, si era lagnato perché le donne portavano vestiti di seta e quindi facevano trasparire quello che altrimenti era concesso solo negli atri matrimoniali, no? E il Pamir è un'area meravigliosa perché si situa oltre 3500-4000 metri e
strade in cemento non ne vedo dalle foto,
pochissime,
solo strade sterrate,
le stanno
sentieri.
Adesso ricostruendo i cinesi proprio in questa prospettiva di ridare vita alla via della seta, evidentemente sotto presupposti nuovi.
Però anche lì puoi viaggiare su queste strade sterrate, significa e implica anche uno sforzo di tenuta fisica.
Sì, 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 e lì ci sono anche gli imprevisti e devo dire che lì le mie povere membra hanno portato via qualche acciacco
inevitabile,
di cui soffro ancora adesso.
Poi l'America del Nord, e lì come siete andati dall'Asia all'America del Nord?
Noi abbiamo inviato la moto, io ho inviato la moto dal Kirghizistan a Toronto via aereo e poi sono rientrato a casa per un paio di mesi e dopo, con grazie alla, sono partito per Toronto e da lì abbiamo preso la via verso l'ovest, verso l'est, scuso, e poi siamo discesi verso il Sud America, quindi sempre andando verso l'estate.
Finendo dunque il capitolo Asia e Via della Seta, ecco, questi scorci di storia tra Europa e Asia. Perché, me lo diceva prima Gianni Ghisla, quando si fanno questi viaggi è anche opportuno e direi benefico e salutare prendersi una pausa, perché sennò alla fine non capisci più niente.
Sì... Chiaramente un viaggio del genere è talmente ricco di impressioni e di vissuti, di esperienze, che ad un certo momento subentra una sorta di saturazione.
Bulimia.
Non esageriamo, ma comunque c'è bisogno poi di fare qualche pausa. Noi ne abbiamo fatto una in Florida, abbiamo spedito Arianna la moto via mare in Sud America, in Colombia, e ci siamo presi 3 settimane di vacanza con un camper girando la Florida, che è per antonomasia il paese delle vacanze, dei ricchi americani, diciamo così.
Nicola Colotti, il nostro collega che ci assiste in regia, che cosa sta dicendo e scrivendo il nostro pubblico?
Piccoli grandi ricordi, piccole grandi sensazioni di fronte all'immensità di un viaggio come questo, ma c'è un sarto che la saluta perché oltre che fare i complimenti dice che deve aver fatto una modifica al suo abbigliamento prima di uno dei viaggi e aggiunge: in un certo senso mi fa piacere di aver contribuito in piccola parte al successo che ora condivido con piacere, e si complimenta per la bella esperienza. Saluti dal sarto di Massagno. Gianni Ghizza sa di chi parliamo. Così come condivide il suo ricordo un altro ascoltatore che dice: mi fa sorridere perché torno al 1973, un viaggio fino a Fez in Marocco con la mitica Triumph Bonneville, e quindi complimenti in questo caso anche per aver fatto raccontare a Gianni Ghizza il suo viaggio. E da tutti i suoi ricordi, da tutte le sue impressioni mi è sorta una domanda.
Quando va sulla Luna?
Magari passare, perché no, in motocicletta sulla Luna potrebbe essere una bella sfida.
Motocicletta sulla Luna.
C'è il rischio che vada dentro la sabbia nel motore, però vabbè, insomma. No, più che altro pensando proprio che il mondo di oggi è talmente globalizzato e trovare un luogo forse dove ci si senta davvero lontani da tutto e da tutti diventa probabilmente una cosa molto difficile. Una domanda che mi viene voglia di fare a Gianni Ghizza è: qual è stato il luogo nel quale vi siete sentiti veramente più lontani da tutto e da tutti, se c'è stato un luogo?
Sì, perché ne parlavamo anche prima, anch'io pensavo, oggi il mondo è un po' omologato, è un po' uguale dappertutto. C'è allora un luogo, un posto che è davvero diverso?
Ma ce ne sono molti, però io ho fatto allusione prima all'altipiano del Pamir e credo veramente che questo paesaggio fantastico che è rimasto più o meno così come l'ha vissuto Marco Polo 700 e passa anni fa, è qualcosa che, come si era detto, ti porta vicino al cielo, perché il cielo lì è veramente a due mani, a due passi, e a portata di mano è a due passi, e quindi lì ti senti in un certo senso fuori dal mondo, ma però ti senti anche vicino al mondo, soprattutto per la gente, perché quella gente rappresenta vicinanza. Quindi vicinanza nel senso umano, no? Non c'è forse quella prossimità che si potrebbe immaginare, ma c'è questa vicinanza. Quindi sì, sei fuori, per così dire, dal mondo, ma ti senti comunque nel mondo, come parte di un mondo fatto dalla natura, fatto dai pensieri, fatto dallo spirito, fatto dal cielo che appunto è lì e sembra coinvolgerti,
avvolgerti
e darti una sensazione che è al tempo stesso una sensazione del nulla e del tutto. Tu sei qualcuno dentro lì nonostante praticamente tu scompaia dentro quel mondo.
Sì. Tra l'altro in America del Nord, nelle varie tappe, qui dobbiamo dire qualcosa perché è una tappa importante, siete andati lei e Graziella con Arianna anche sulle tracce degli emigranti ticinesi in California. Avete incontrato anche un emigrante, è stato un incontro particolare.
Sì. Beh, questo è un capitolo molto bello, anche perché probabilmente io porto, come la maggior parte dei ticinesi, dentro di me il bacillo del viaggiare grazie all'emigrazione, e tutti i miei antenati sono stati nell'emigrazione, tra l'altro anche in California, e quindi nella preparazione abbiamo fatto c'era anche la volontà di andare alla ricerca delle ultime tracce dell'emigrazione. E questo l'abbiamo fatto in California, dove abbiamo incontrato probabilmente uno degli ultimi emigranti vecchia maniera.
Gelindo. Di cognome?
Gelindo Cadra, che è emigrato nel 1958 da Mergoscia, e dal mio paese, e si è trovato a Petaluma. Petaluma è uno dei luoghi sacri dell'emigrazione californiana e ticinese in particolare, e lì vive adesso, porta avanti la sua vita modesta di emigrante ormai integrato nella realtà americana.
E lì vuol dire anche leggersi libri bianconi, prepararsi anche a tutte quelle storie di emigrazione.
Indubbiamente.
Ci sono dei Ghizza, l'ha ritrovato delle lapidi? di Ghisla?
No, non ho ritrovato delle lapidi. Nel libro c'è una lapide, ma
è nostra.
Si trova sulle pareti della chiesa di Mergoscia, che è emblematica di un Giacomo Ghisla morto a San Francisco, morto perché è probabilmente dissanguato dopo l'amputazione di una gamba dovuta a un incidente di cui non so quale sia stata la ragione, ma comunque ecco, questo è un piccolo capitolo della storia dell'emigrazione.
Gianni Ghisla, il Niagara, le cascate e i grandi laghi, sempre restando in America del Nord?
Beh, il Niagara, le cascate fanno parte delle meraviglie della natura, assieme ai grandi parchi americani che in quanto tali valgono un viaggio. Il fascino del Nord America è legato molto a questi grandi parchi, che sono incredibili semplicemente per i colori, per la vastità e per l'impressione che ti lasciano.
Poi San Francisco, Los Angeles, Santa Fe, Memphis, New Orleans, la Florida, paese del sole, dei profitti.
Sì, forse.
Che America ha trovato? Che Nord America ha trovato, Gianni?
Sarebbe lunga da raccontare, ma mi limito forse a due cose. Un incontro con, diciamo così, l'americano medio tipico fatto in Oregon, una coppia di motociclisti della nostra età di Los Angeles che poi ci hanno invitato a casa loro per una settimana. Abbiamo avuto la fortuna di vivere con loro e di conoscere e vedere veramente la mentalità dell'americano medio. Ricordo che
c'era già Trump, come
era il periodo delle elezioni di Trump, e quindi con qualche effetto traumatico noi abbiamo vissuto tutta
la campagna elettorale in America. Trump alla Casa
Bianca. Questo incontro con questa coppia è stato veramente molto bello. E poi abbiamo vissuto, la seconda cosa, visto che è stato evocato New Orleans, una città incredibile.
Tutti fanno musica con tutto. Sto guardando una foto.
Tutto. Ma quello che è anche veramente rimasto come momento eccezionale in un certo senso è che la sera che hanno comunicato i risultati della votazione, alle 11 a New Orleans si sentivano volare le mosche, non c'era più un rumore. L'impatto del risultato delle elezioni americane ha, per così dire, inibito e smorzato
zittito
la città.
E beh, è un segnale.
Beh, è un segnale. Se si guardano le cartine dei risultati, New Orleans ha votato al 90% la contraente Hillary Clinton, mentre tutt'attorno il rapporto è praticamente all'inverso.
Quindi questo per tutt'attorno un po' meno zitti, forse.
Solo per segnalare i grandi contrasti dell'America di oggi.
Certo, poi si è fermato in Florida, giusto? Tre settimane di pausa marittima, mare, spiaggia.
E con un camper abbiamo visto la Florida, incontrando anche lì dei parenti di Graziella, in questo caso. Anche questi parte degli incontri che abbiamo potuto.
Nel frattempo la moto Arianna era andata in Colombia, giusto, in America,
esatto,
del Sud. E poi arriviamo all'America del Sud, allora, la Colombia, che è un paese, penso, splendido. Non sono mai stato, quella gioia di vivere di cui spesso si dice, i colori, la speranza e tanto altro.
Sì, indubbiamente sì, affascinante anche per un certo timore reverenziale che abbiamo percepito arrivando in Sud America, soprattutto in due con una moto, quindi un po' soli, però questa, diciamo, soglia di rispetto e un po' di timore l'abbiamo superata velocemente, grazie alla cordialità e anche qui all'ospitalità della gente, come detto. I colori e la voglia di vivere fanno da contrasto, e la spontaneità anche fanno da contrasto con la cultura nordamericana e europea.
Ecco, perché poi quando si fa un viaggio di questo tipo e si visitano così tanti paesi, non è tutto sempre bello e buono e tutti sono bravi. Ecco, non dobbiamo neanche idealizzare. Ci sono anche situazioni in cui si possono incontrare anche persone o posti che possono essere sgradevoli.
Sì, indubbiamente sì, bisogna essere cauti, prepararsi anche a situazioni non facili, Ma io credo che con l'atteggiamento di cui parlavamo prima, cioè l'atteggiamento di rispetto e l'atteggiamento, come detto, di cautela
e di non pregiudizio.
E di non pregiudizio, credo che queste situazioni si possano superare. Ecco, proprio in Colombia, ad esempio, all'inizio delle Ande, c'era un posto di blocco, erano quasi dei ragazzini con il mitra. Non c'era in giro assolutamente nessuno, quindi su una strada di montagna, che ci fermano e ci hanno chiesto un po' di soldi. Gli abbiamo dato un po' di soldi e la cosa si è risolta senza nessun problema.
Però ecco, uno pensa, quando percorro il Maloja o lo Julier, lei che va spesso a Zuoz perché è spesso anche in Engadina, dice: ma qui non mi ferma nessuno sul Maloja o sullo Julier.
Beh, indubbiamente questi sono i contesti diversi ed è il fascino anche del viaggiare. C'è un pizzico evidentemente di incognita e un pizzico di tensione, c'è. Un'altra esperienza fatta nelle Ande, al nord del Perù, dove in una giornata un po' lugubre, pruvigginosa, abbiamo fatto due passi e sull'arco di 350 chilometri abbiamo incrociato due macchine. E questo fuori dal mondo. Ogni tanto ti assale un po' il timore, ma speriamo che non succeda niente, che non appaiano i vecchi lì, vivevano i Chachapoyas, che era una popolazione sottomessa dagli Inca, ma che si era dimostrata molto resistente. I guerrieri Chachapoyas hanno la nomea in Sud America di essere stato molto molto forti e molto resistenti, e quindi uno si dice: ma speriamo che non salti fuori qualche guerriero Chachapoya dietro
Sasamai. La curva,
no? Sasamai.
La fine del mondo? Gianni Ghisla, la Patagonia? Beh, diverse pagine, molte pagine, tante, tante bellissime foto.
Beh, la Patagonia
è
il luogo dei giganti, dai piedi giganti, come dice la parola stessa. Patagonia è un piede grande. E quando Magellano è arrivato ha visto questi indigeni, che erano veramente di grande statura, appunto ha avuto questa esclamazione, da cui poi il nome che è stato attribuito a tutta questa parte all'estremo meridionale dell'America. Ed è un paese fantastico, è un paese al limite tra la realtà e il sogno. È il paese delle storie raccontate per esempio da Sepúlveda. Chi ha letto Sepúlveda ha facilità di immaginarsi quello che effettivamente è il fascino della Patagonia, con le sue montagne, con la terra del fuoco, con i suoi colori, con la pampa.
Queste montagne mitiche anche.
Che sono mitiche, pensiamo al Cerro Torre, gli alpinisti sanno che è uno dei capitoli, diciamo, al tempo stesso più affascinanti e più controversi di tutta la storia dell'alpinismo, a del Chaltén con il Fitzroy, che sono le montagne proprio sul confine tra l'Argentina e il Cile, che sono ancora contese in parte dai due paesi che non continuano a bisticciare anche per i confini.
Nicola.
Messaggi di persone che ascoltano con interesse e con piacere. C'è anche qualche ex allievo.
Ah, bello, che bello. Saluta... Devo tra l'altro ringraziare il sarto di prima, perché le sue modifiche si sono rivelate
utili.
Molto molto utili.
Stiamo parlando di fine artigianato. E poi appunto è arrivato il messaggio di un ex allievo o ex allieva che dice: il mio prof di pedagogia, quindi lo riporta alla sua carriera professionale. Mentre un'ascoltatrice, Laura, dice: più ascolto il racconto e più provo invidia, no? Per questo lungo viaggio. Però dopo Laura mette i piedi per terra e dice: ma si può stimare quanto può costare un viaggio come questo, perché ovviamente bisogna starci dentro anche con le spese. E insomma, penso che vada pianificato anche dal punto di vista economico.
Sì, indubbiamente sì. Beh, io l'abbiamo già detto, mi reputo fortunato e anche privilegiato anche per le condizioni che mi hanno permesso di fare questo viaggio, non da ultimo finanziari. Evidentemente si può viaggiare in modo abbastanza contenuto dal punto di
spartano.
Vista spartano. Questo è possibile, si possono, si diceva prima, mangiare carote e patate e dormire in tenda, questo è indubbiamente possibile, però alla mia età evidentemente certe condizioni di vita sono quasi necessarie per poter godere evidentemente del viaggio. Ma ci sono degli investimenti da fare, questo può essere l'esempio, una moto nuova come quella che abbiamo utilizzato noi costa 25.000 franchi, però se la si prende...
Prezzo di Arianna,
25. Più però qualche aggiunta evidentemente, quindi l'equipaggiamento come l'avevamo noi... impostato sulla base del principio della massimizzazione della sicurezza, minimizzazione del rischio, va oltre i 30.000 franchi. Però è chiaro che con un'occasione si possono quasi dimezzare. E poi il viaggio evidentemente ti porta o
tutto
a vivere...
Tutto assieme 100.000?
Beh, 100.000 con gli hotel, quindi vivendo soprattutto in hotel, 100.000 ci vogliono.
Ci vogliono. Ci avviciniamo alla chiusura. Beh, abbiamo detto dell'America del Sud, la Colombia, l'Ecuador, il Perù, le civiltà precolombiane, l'Argentina, il Cile, la Patagonia, il Brasile anche, perché
il
poi
Brasile,
potremmo dilungarci in lungo e largo anche sul Brasile e su tutti quegli scorci di storia sudamericana. Ma c'è ancora una cosa che mi ha colpito dopo aver sfogliato questo bellissimo libro, che alla fine vedo un'immagine dell'AC e della Piazza Riforma.
Sì.
Mi sono detto, qualcuno qui ha sbagliato a mettere questo capitolo di Lugano.
Ci sono le immagini di Lugano, ci sono le immagini di Comano e di Mergoscia che rappresentano le tappe della mia esistenza, diciamo, nella realtà delle origini. Quindi io sono... nato e cresciuto a Mergoscia, ho lavorato a Lugano e vivo a Comano, e queste tappe io le ho riscoperte, sembrerà un
le
po' banale.
Le ha fatte subito dopo?
Subito, immediatamente, la settimana dopo essere rientrato ho fatto il turista a Lugano, ho seguito una guida turistica sull'architettura di Lugano e in un certo senso ho rivissuto e riscoperto Lugano con occhi diversi. Un
si
po' da turista,
dire...
tra virgolette, ma veramente anche in una maniera diversa.
Si potrebbe dire con una perifrasi, c'è un punto di partenza e c'è sempre un punto di arrivo.
Ogni viaggio che si rispetti si conclude con il ritorno, ma però bisogna anche dire che ogni ritorno è anche il punto di partenza. Non c'è ritorno senza partenza.
Poi il viaggio continua, comunque abbiamo detto, questo viaggio.
Penso che continuerà prima o poi.
Magari ci sarà anche l'Africa.
E l'Africa, noi veniamo dall'Africa, no? Noi abbiamo iniziato il nostro lungo viaggio in Africa e quindi andare alle origini sarebbe bello.
Sguardi sul mondo, come meravigliarsi viaggiando in motocicletta dal Ticino in capo al mondo, è stato il racconto di Gianni Ghisla e anche un libro, questo racconto. Grazie mille al nostro ospite odierno, buona continuazione, buona fortuna e soprattutto buoni viaggi futuri. La settimana prossima ritroverete Nicola Colotti da lunedì a venerdì per 5 interessanti edizioni di Mille Voci. Buona fine di settimana, buona giornata e buon ascolto.
Grazie a voi.